sono interessati in modo particolare agli aspetti tecnici e con dei portatori di interesse che arrivano direttamente dalla società, si pensava di aprire un tavolo di lavoro proprio come hanno fatto loro, interessando appunto varie figure della nostra società per cercare di analizzare il problema da più punti. Quindi anche perché sotto certi aspetti c'è la necessità di capire dal punto di vista proprio della disponibilità come dire, edificatoria che quali sono le possibilità sul territorio, perché numericamente sappiamo benissimo che sono tanti gli appartamenti sfitti in quel di Ala, però bisogna trovare la disponibilità dei proprietari proprio per poterli utilizzare.
Buonasera, ho una domanda, non so se mi sono perso qualche notizia, ma mi sembra che il nuovo comandante della Polizia Locale non sia ancora arrivato, quindi volevo un aggiornamento su questo tema, grazie.
Sì, è così, allo stato attuale abbiamo ancora il facente funzioni, il comandante Stefania Ceceli, ma il nostro ufficio ufficio per il personale si sta adoperando per mettere in piedi il nuovo concorso che uscirà a breve. È già uscito. Sì, è uscito in questi giorni. Mando scusa perché non l'avevo visto.
Posso? Buonasera. Allora, ho qua la determinazione 848 del 10 dell'8 ottobre di quest'anno riguardo l'impianto di erogazione dell'acqua liscia, quello lì in sostanza che sta a Piazza San Giovanni 23esimo, no? Di fronte alla scuola elementare. Allora, volevo un attimino ripercorrere un po' la storia di questo distributore d'acqua. Allora, prego. Si sente? No, io. Sì, allora dicevo, in data 14 dicembre 2021 Proacqua recede il contratto in essere dal 2015, praticamente è stato stipulato prima volta 15 maggio del 2015, perché antieconomico secondo loro. Con la rimozione e dovevano si saranno impegnati a rimuovere l'impianto il 14 marzo 2022. La giunta comunale, con la deliberazione numero 30 del 15 marzo 2022, approva nuove condizioni di contratto e di modalità per individuare un nuovo contraente. La ditta, sempre Proacqua, manifesta interesse nel nuovo contratto perché è anche più allettante, credo, no? Allora, e perché? Perché il 17 ottobre del 2022 attiva il nuovo contratto che prevede sotto i 300 litri al giorno il comune contribuisce con 150 euro mensili se non si supera i 300 litri al giorno e l'acqua e l'energia praticamente vengono forniti alla ditta gratis. Poi ci sono altre clausole che variano dai 300-600 litri e oltre i 600, però da quello che ho capito non si è mai arrivato a superare i 300. Quindi questa determina che dicevo poco fa praticamente va a dare a Proacqua 900 euro, praticamente ogni sei mesi vengono dati 900 euro. Se il contratto dura 5 anni, alla fine dei 5 anni noi daremo 9.000 euro a Proacqua sicuramente. Ora, la giunta chiaramente aveva richiamato nella delibera di questo nuovo appalto, questo nuovo contratto che aveva previsto, richiamando l'agenda 2030, l'inquinamento, la plastica e tutto ciò. Però a me sembra un po' forzata questa cosa. Se pensiamo che ogni canone appunto dobbiamo pagare 1.800 euro all'anno. Allora, cioè, la cosa che mi sorprende è questa, che l'acqua che la ditta ci propina, che ci fornisce praticamente refrigerata, liscia, microfiltrata, gasata, non è altro che l'acqua che esce dai nostri rubinetti. Io non vedo giustificato questa spesa di 9.000 euro in 5 anni, tutto qua, questo volevo segnalare, volevo sentire appunto una risposta dal sindaco E comunque una domanda anche: quanti litri di acqua vengono erogati mediamente al giorno? Perché da Ederive non si evince. Ora il contratto scade il 17 ottobre del 27. Io spero che questo contratto non venga più rinnovato, perché i costi secondo me sono eccessivi. Stiamo parlando di soldi pubblici, e i soldi pubblici per me sono sacri, penso anche per la Giunta, anche perché i soldi che mettiamo non sono nostri, sono pubblici. E l'acqua, ripeto, che esce da quel rubinetto è l'acqua che esce dal rubinetto da casa nostra. Ecco, chiedevo un attimino le intenzioni della Giunta da qua ai 2 anni, nel 2027, se ha intenzione di rinnovarlo. Io mi auguro di no, perché non ha senso solo buttare questi soldi per dell'acqua che abbiamo nelle nostre case, sempre la stessa acqua, e poi fornire energia e acqua gratis alla ditta Proacqua. Grazie.
Giusto per cronistoria, ricordo che anche questo è una di quelle operazioni messe in piedi nell'arco temporale dal 2010-2015. Noi in questi anni, e dico noi perché mi ricordo benissimo che dal 2015 in poi ho sempre fatto parte della Giunta, abbiamo sempre cercato di limitare quelli che erano i contratti già in essere su questa tematica, perché è vero, come ha evidenziato il consigliere Brusco, che c'è un risparmio di plastica, però è altrettanto vero che c'è un esborso economico a fronte di un servizio che, se ricordate, in passato c'era anche quel monitor che non è mai servito e che abbiamo pagato. Comunque questo contratto sta andando avanti proprio perché è frutto di una serie di trattative, per cui abbiamo anche abbassato i costi del servizio. In passato costava molto di più. È ovvio che questo sta andando a scadenza, anch'io sono dell'idea che, viste il consumo, non vale la pena mantenerlo in piedi.
Volevo replicare un attimo. Sì, grazie della risposta al sindaco. Voglio dire, noi abbiamo un'acqua che è eccezionale, cioè dobbiamo trovare delle forme, delle formule, dei modi per incentivare le persone a utilizzare l'acqua che hanno a casa a berla. Io ho sempre bevuta, perché quando si va al Poli, al supermercato, si vede gente che riempie i carrelli d'acqua. L'acqua ce l'abbiamo, utilizziamola, insomma. Ecco, tutto lì. Grazie per la risposta. Grazie.
Se posso, allora avrei anch'io 3 quesiti. Buonasera a tutti.
Attenzione, adesso non è più acceso.
È verde, vedo verde. Allora, la prima riguarda il PRG. Mi premerebbe sapere se siamo ancora in regime di salvaguardia o se è arrivato in porto, insomma, e tutto procede come dovrebbe procedere. Un altro argomento del tutto differente da quello che ho presentato adesso riguarda il Parco dell'Arte. Mi pare che abbiamo delle sculture che sono un po' dimenticate. E anche quando pubblicizziamo le nostre bellezze di Ala, del Parco dell'Arte non si parla mai. Ecco, mi premerebbe, io ci passo spesso e volentieri, insomma, che fosse data un po' più di cura a quell'aspetto del nostro territorio, insomma, se fosse possibile. Altra cosa, pensando alla scuola, mi veniva in mente che in quella scuola, nella scuola media, c'è un archivio ricchissimo. E lì sono stati portati i documenti di tutte le scuole quando sono stati fatti i lavori. Credo che ci siano documenti ancora del ginnasio dentro lì, per cui cose abbastanza preziose. Ecco, e bisognerebbe andare e fare una valutazione, credo, e trovare un posto idoneo anche per tutto quel materiale, perché non mi pare di aver visto locali adibiti ad archivio nella nuova scuola media, e credo che non ci siano neanche nella nuova scuola elementare. Visto che abbiamo un archivio comunale, credo che molto di questo materiale debba trovare, insomma, una collocazione idonea. Come ripeto, ci devono essere documenti che riguardano la scuola, ecco, del 700, per cui, ecco, se fosse possibile. Mi veniva in mente, non è un suggerimento, ma i miei pensieri vanno e ve lo dico così, per la sistemazione di questo archivio si potrebbe pensare ad un progetto anche con persone, con i lavori socialmente utili, no? Ecco, pensandoci per tempo, magari riusciamo a fare un progettino anche per questo. Grazie.
Variante PRG 25/11/2025, l'altro ieri. è arrivata la richiesta di integrazione da parte del servizio urbanistica. Noi avevamo consegnato tutta la documentazione a fine 2024, ci è voluto praticamente un anno. Integrazione, ci è voluto un anno. Adesso dobbiamo rispondere a queste integrazioni e poi finalmente riusciremo ad andare in approvazione presso la giunta provinciale e abbiamo finito l'iter. Sì, appunto, cioè veramente non esprimo nessun commento perché potrei essere. Sculture sul parco, sì, ho visto anch'io che ce ne sono qualcuna da sistemare, dovremo un po' prendere la cosa in mano e cercare, anche perché ovviamente questi interventi non possono essere fatti dal cantiere, devono essere fatti da personale qualificato e quindi dovremo un attimino cercare di sistemarle. Per quanto riguarda il discorso della promozione, guardo l'assessore alla cultura, magari vedremo di intensificare quello che è la promozione anche presso l'APT in maniera tale da farlo conoscere. Per quanto riguarda l'archivio e la scuola media, so che è già stato segnalato questo sicuramente con la sovrintendenza, perché parlavo recentemente proprio con il nostro funzionario, l'ingegnere Azzolini, che mi diceva appunto che ci sono già stati dei contatti. Se poi sono anche riusciti a fare dei lavori Cernita e smaltimento di quello che è meno, perché ovviamente tutte queste cose sono tutelate, e questo non lo so dire, ma magari per il prossimo consiglio riuscirò a dare una risposta.
Posso? Ok. Volevo chiedere all'assessore alla cultura se ci può riferire sullo stato dell'avanzamento del discorso del Museo di Velluti. E anche quello di Pianoforte, anche se quello mi sembra molto più lontano, no? Come tempistica, ma un attimino se ci può dare qualche indicazione, capire a che stato sono i lavori, grazie.
E buonasera anche da parte mia. E per quanto riguarda il Museo delle Arti Tessili, e come sapete verrà aperto con un'apertura straordinaria anche nel periodo dei mercatini di Natale, quindi continua la collaborazione con il Castello del Buon Consiglio, e poi è in previsione per primavera prossima la finitura delle ultime sale, dove ci sono appunto degli affreschi preziosi che sono in fase di restauro, dovrebbero finirle massimo in primavera. Dopodiché penso che durante l'estate o ci sarà l'apertura definitiva delle porte del museo, o comunque continueremo con delle aperture straordinarie. Tutto dipende insomma da quando verranno finiti i lavori di restauro delle 2-3 salette che mancano. E quindi vi invito anche durante i mercatini di Natale a fare delle visite. E per quanto riguarda il Museo del Pianoforte Antico presso Palazzo Malfatti Scherer, sono in fase di rilievo, stanno facendo dei rilievi, dei carottaggi per verificare, per fare una serie di verifiche tecniche della staticità dell'immobile e tutta una serie di rilevazioni per capire, per quantificare gli interventi che bisogneranno fare al palazzo prima appunto degli interventi insomma di riqualificazione e di ristrutturazione. Quindi stanno facendo tutta una serie di rilievi proprio in questi giorni. E quindi sapremo a breve, penso nel giro di un mese o due, la quantificazione dei lavori da fare, perché stanno facendo anche tutta una serie di sondaggi e di valutazioni di quanto è la portata delle solette, tutta una serie di interventi per capire se in base al peso dei pianoforti, quanti pianoforti per piano, tutta una serie di ovviamente di interventi e di da parte ovviamente di tecnici specializzati per appunto verificare come allestire il Museo del Pianoforte Antico. Quindi è questa fase, e quindi la fase successiva, la quantificazione delle spese e poi ovviamente la progettazione, di conseguenza affido dei lavori, eccetera. Quindi insomma siamo in questa fase. Grazie.
Sì, mi aggiungo anch'io alle domande. Allora, una è riferita sempre alla valorizzazione del territorio comunale. So che è arrivata una richiesta al sindaco e all'assessore competente rispetto al fatto di valorizzare ad Ala tutta quella parte storica di filiera della produzione del velluto tramite la, come dire, il recupero e la possibilità di accesso a strutture in possesso al comune, appunto, per quanto riguarda appunto l'approfondimento di materiale che è già stato predisposto per degli eventi passati, cartellonistica, tabelloni che vanno a descrivere appunto tutta la produzione che c'è stata appunto a livello storico in quello che è il centro di Ala, in termini di appunto tra i mulini, la produzione, il lavoro del velluto e quant'altro, e quindi volevo capire se c'è stato poi un passaggio ulteriore e quindi una presa di decisione rispetto alle azioni da intraprendere eventualmente in questo senso. E poi, tornando invece a quella che è la questione scuola, e mi è stato riferito che quest'anno la scuola elementare e l'istituto comprensivo non affronterà quelli che sono i corsi di nuoto perché i costi quest'anno risultano essere troppo elevati, cioè è stato un aumento dei costi da parte della piscina e quindi agli studenti non può essere offerto questo tipo di servizio. Ora mi chiedo se il comune possa intervenire ad un certo livello, insomma in una qualche maniera, proprio per garantire una, come dire, completezza di quello che è il programma formativo scolastico. Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda la tematica della seta, io sto portando avanti su due canali la questione legata appunto alla questione tessuto e seta. Proprio proprio 2 ore fa ero in comunità di Valle perché abbiamo sottoscritto inizio anno, il protocollo d'intesa che andava a confermare la collaborazione con i comuni di Roveretto, il comune di Villa Lagarina e la comunità di Valle e provincia, questo protocollo che appunto si chiama il Via della Seta, e stiamo cercando insomma di riprendere in mano il tutto. Ci siamo proprio incontrati oggi sia con i referenti dei comuni, i referenti dell'APT che ha comunque sempre fatto da regia questa progettualità, e anche con coloro a cui è stato dato un incarico per fare una serie di video in pillole per raccontare e per entrare in sinergia con tutti i 3 comuni per raccontare la storia che ci lega all'interno dei tre comuni. E quindi è stato fatto un video complessivo che va a promuovere quello che è tutte le peculiarità che abbiamo sul territorio sul tema della seta, quindi nel nostro caso Palazzo Taddei, quindi la nascita del museo e tutta una serie di tutta la serie del patrimonio che abbiamo sul territorio, no? E quindi è stata fatta una mappatura sia all'interno del nostro territorio con anche, devo dire, l'aiuto e supporto di volontari, primo su tutti l'associazione Velutai, ma anche Officina Tessile, che è un'associazione che è nata da poco e curata con delle ragazze che sono veramente molto brave. E quindi abbiamo fatto una serie di video, un video complessivo che va alla promozione dei territori che fanno parte della Via della Seta e anche dei piccoli video in pillole che servono anche per dare degli strumenti ai singoli comuni per promuovere il proprio territorio. E quindi stiamo andando avanti su questa progettualità, faremo la conferenza stampa di presentazione non appena è passato il periodo dei mercatini di Natale, perché insomma l'attenzione adesso è puntata su quello, e quindi faremo fine gennaio e primi di febbraio la presentazione alla stampa di quello che abbiamo portato avanti in questi mesi. In più stiamo ragionando per fare degli eventi sui tre territori per mettere in sinergia. Oltre a questo stiamo anche ragionando di ampliare quello che è la collaborazione tra comuni, perché non solo questi tre comuni sono stati toccati da uno sviluppo economico nel passato legato al mondo della seta, dei bachi da seta, del velluto, e quindi insomma stiamo cercando di ampliare, diciamo, quella che è la nostra platea e di lavorare in sinergia con gli enti sul territorio, perché comunque portare avanti delle progettualità che fanno rete su più enti è sicuramente più produttivo che andare avanti da soli, insomma. Ovvio che le perplessità che abbiamo portato sul tavolo sono quelle che riguardano le diversità dei tre territori, perché comunque si parla di Rovereto, che è una grande città, e noi insieme a Villa Lagarina abbiamo delle dimensioni diverse, però le proposte che abbiamo su questo tema sono importanti. Sul tema del tessuto della seta abbiamo organizzato insieme al Castello del Buon Consiglio un tavolo di lavoro dove partecipano più persone del nostro territorio che sono particolarmente interessate a questo tema e coinvolte per con vari ruoli, e è mio cuore e interesse far entrare all'interno del tavolo. Stiamo facendo una serie di incontri una volta al mese, una volta al mese e mezzo, dove la regia appunto è il Castello del Buon Consiglio insieme a noi come comune, e il mio obiettivo sarebbe quello anche di far partecipare alle attività economiche del territorio, quindi partendo da Confcommercio. Abbiamo già iniziato le interlocuzioni per partecipare a questo tavolo di lavoro, perché è importante nel momento in cui arriva, prima di tutto informare la cittadinanza di cosa si sta facendo, perché magari non tutti, mi è capitato di parlare con delle persone che mi facessero notare che non c'è la consapevolezza al 100% di quello che si sta realizzando intorno e cosa potrebbe portare l'arrivo del museo, e soprattutto anche un coinvolgimento delle attività economiche. Sicuramente è molto importante le attività commerciali presenti, bar, ristoranti, in modo che lavorino tutti in sinergia, cioè sappiano banalmente quali saranno gli orari di apertura del museo e cosa potrebbe offrire, cosa potrebbe portare sul territorio. Quindi sul tema del tessuto del velluto si stanno portando avanti più fronti che poi andranno comunque a lavorare in sinergia, anche perché anche il castello partecipa attivamente a tutte quelle attività che portiamo avanti come Via della Seta. Per quanto riguarda la questione piscina, è una tematica che come amministrazione abbiamo più volte affrontato, perché c'era stato fatto presente appunto che la piscina non poteva più applicare le tariffe che ha applicato fino all'anno scorso, per ovviamente delle questioni economiche, perché gli oneri di gestione di un impianto di questo tipo sono aumentati, insomma, quindi diciamo che l'imprenditore fa ovviamente i suoi bilanci, fa le sue valutazioni, e quindi ha mostrato, sia ha portato sul nostro tavolo sia quello della scuola la difficoltà nel continuare ad applicare le stesse tariffe, e quindi ha appunto espresso questa cosa. Noi da parte nostra, io ho organizzato, avendo anche la delega nei rapporti con l'istituto scolastico, ho organizzato degli incontri a tre, mettendo appunto in relazione la piscina e la scuola, perché comunque ho sempre saputo e la scuola ha sempre sostenuto che il corso di nuoto era sempre una delle attività più importanti all'interno della loro attività didattica, quindi proprio per avere un'attenzione su questo noi ho cercato di mettere in sinergia, e sono stati fatti degli incontri, sono emerse delle problematiche su quello che è avvenuto negli anni, che io non entro in merito perché insomma sono delle cose che riguardano la gestione dei bambini, cose così. Comunque al di là di questo noi come amministrazione, seppur con fatica, perché insomma gli impegni economici che abbiamo in ballo, abbiamo da subito raddoppiato la quota destinata ai corsi di nuoto, e quindi noi a bilancio avevamo un importo di 1.440 e l'abbiamo raddoppiato e l'abbiamo portato a 3.000. E io ripeto, non entro in merito nella questione degli importi richiesti dalla piscina, non entro in merito negli importi che sono stati messi a bilancio dalla scuola. Io dico solo che dalla parte del comune abbiamo cercato di metterli in relazione, abbiamo raddoppiato le somme messe a bilancio, dopodiché la scuola ovviamente, come tutti gli enti, ha fatto una valutazione e in base agli aumenti previsti dalla piscina hanno deciso di purtroppo per quest'anno, e dispiace perché comunque si tratta di una piscina comunale comunque e attigua insomma alla struttura, alla scuola, e dispiace molto, però insomma io non, assolutamente non entro in merito della decisione didattiche che sono state prese, e quindi noi dalla parte nostra credo che abbiamo fatto quello che potevamo fare, addirittura abbiamo appunto raddoppiato le risorse e abbiamo cercato comunque di far trovare loro una mediazione, un incontro. Quindi insomma io ho partecipato anche al consiglio d'istituto e anch'io sono, adesso io non mi metto in questa sede a esternare importi o altro, però insomma sono state date le motivazioni e io insomma posso prendere atto che la scuola ha deciso solo per quest'anno, parliamo, io veramente auspico che per l'anno prossimo prenderanno delle decisioni diverse, perché ripeto è importante che questo servizio e questa possibilità venga data soprattutto per i ragazzi, insomma, questo perché comunque è un'occasione sicuramente importante. Però insomma noi abbiamo fatto la nostra parte e non ci permettiamo né di interferire nelle decisioni della scuola, assolutamente, perché comunque sicuramente avranno fatto delle decisioni anche sia a livello economico, ma probabilmente magari hanno anche deciso di preferire altre attività rispetto ad altre, e quindi insomma ho avuto modo di vedere tutte le attività didattiche che vengono presentate, sono tutte molto valide, e quindi io insomma sono stata anche favorevole a quello che hanno presentato. Con dispiacere però il corso di nuoto è stato per quest'anno sospeso.
Grazie mille della risposta. E la domanda rispetto alla piscina era appunto riferita a quello che poteva fare il comune per chiedere conto un attimo di quello che era stato fatto, quindi la richiesta non era di entrare nel merito di quanto fatto dalla scuola, quindi benissimo, grazie. Per quanto riguarda invece appunto il punto precedente, quindi rispetto alla valorizzazione di quello che c'è ad Ala, è stata nominata la Via della Seta con la valorizzazione di Palazzo Taddei e di quello che è stato fatto. La mia domanda era per lo più riferita a quello che può essere ad esempio legato al percorso della Roggia, quindi ai filatoi e ai mulini, e quindi alla valorizzazione di altri edifici, di altre strutture presenti sul territorio, oltre poi, e qua aggiungo, ci sono anche altri reperti, diciamo, vedi le fontane, che sono comunque uno dei valori che rappresenta, cioè non valori, uno degli aspetti che valorizzano e che rappresentano Ala. E quindi ci sono diversi aspetti dal punto di vista culturale che potrebbero essere messi in luce, potrebbero essere resi più presenti alla comunità, soprattutto ai turisti, perché nel momento in cui un turista arriva ad Ala o si ritrova all'interno del contesto dei mercatini, dove ci sono i palazzi, le strutture aperte e quindi accessibili, e riesce a vedere quelle che sono le bellezze di Ala in maniera un pochino più ampia e con una visione aperta, al di fuori di questi eventi specifici, la fruizione dei palazzi, delle strutture, ma anche appunto, come detto, dei filatoi, dei mulini e quant'altro, diventa invece molto più complicato come visita, come accesso. Stessa cosa si può riferire, adesso sto prendendo spunti partendo dalla domanda iniziale, mi viene in mente anche la chiesetta di San Pietro, anche quello è un pezzo importante di Ala e l'accesso è sempre limitato a eventi specifici e limitati nel tempo, quindi appunto riformulando la domanda precedente, si stanno facendo dei ragionamenti al di là di quelli che sono i palazzi proprio per dare aria e spazio e voce anche ad altri aspetti importanti della storia di Ala. Grazie.
Sì, a dire la verità prima ho dimenticato di citare, ma ovviamente all'interno del tavolo di lavoro che appunto con la regia del Castello del Buon Consiglio, una delle tematiche di cui si sta parlando è proprio relativa alla questione della roggia, di tutto quello che può essere collegato al mondo del tessuto e a tutto quello che è legato alla nostra storia. E quindi è una delle tematiche che riguardano appunto la valorizzazione, anche perché ovviamente nel momento in cui una persona esce dal museo sarebbe importante che avesse un percorso, che ci fosse un filo logico, diciamo, su tutto quello, un percorso proprio dedicato. E quindi stiamo facendo anche questi ragionamenti. E, aspetta, l'altra domanda. E sì, ovviamente è tutto un percorso legato ovviamente anche alla questione dell'acqua, perché insomma è la cosa primaria insomma per questa cosa, e quindi anche qui su questo tema. Ovviamente che la proposta sarebbe quella appunto di fare un percorso con della cartellonistica che vada a spiegare quello che è stato, perché ovviamente non abbiamo sempre a disposizione delle guide o dei volontari che possano raccontare. E per quanto riguarda la chiesetta di San Pietro, noi è vero facciamo delle aperture dedicate, e grazie anche alla messa a disposizione da parte di un'associazione, e l'apertura è dedicata in quei frangenti proprio perché altrimenti abbiamo la difficoltà di mettere lì una sorveglianza, più questioni legate alla questione logistica che alla mancanza di volontà nell'apertura, perché ovviamente fa parte del nostro patrimonio e sarebbe bello tenerla sempre aperta, però è per questioni legate proprio ad aspetti di questa natura. Però insomma l'attenzione e la voglia e la volontà insomma di proseguire nelle aperture dedicate e di fare degli eventi o qualcosa in più è sempre presente, sempre la faremo, è in programma già anche per l'anno prossimo insomma.
Un'ultima domanda. Mi è stato segnalato da alcuni concittadini che quando sul nostro territorio arriva qualche persona con problemi di disagio sociale viene indirizzata direttamente presso la parrocchia, che forse non è la struttura più idonea per questo tipo di accoglienza. Insomma, non so se è il caso di pensare a qualcosa magari in coordinamento con la comunità della Vallagarina per vedere come affrontare meglio queste casistiche. Grazie.
Buonasera a tutti. Beh, oddio, come certamente ha detto il consigliere, non è sicuramente la parrocchia l'indirizzo idoneo per veicolare questo tipo di intervento. Peraltro è una cosa che io francamente scoraggio. Noi non abbiamo da questo punto di vista una competenza diretta. È vero anche però che nei casi, e ci sono, dove si manifestano determinate problematiche in ordine sociale di taluni soggetti, si interviene diciamo in contemporanea, nel senso che c'è sempre la parte di amministrazione, cioè io che dialoga con i servizi sociali e o con tutte le parti che circuitano nel merito, come può essere l'amministratore di sostegno piuttosto che le forze dell'ordine, dipende caso per caso. Quando ci sono problematiche di abitabilità, sia emergenziali che meno, è chiaro che il soggetto preposto alla risoluzione dei problemi è per mission è sempre la comunità della Valle Agarina, la quale peraltro non nasconde qualche difficoltà in ordine di posizionamento e anche di disponibilità di spazi, specialmente per l'edilizia d'emergenza. Qualche volta succede che queste persone si rivolgano direttamente al parroco, che il cuore grande di Don Alessio lo conosciamo tutti, per cui non ha bisogno di presentazioni. E il problema a volte è poi la successiva presa in carico di queste persone, che magari, ed è uno dei problemi che qualche volta io ho riscontrato, non avendo una residenza all'interno della Valle Agarina, magari sono persone che hanno una residenza lontano, anche molto lontano, anche all'estero in qualche caso, la comunità stessa fa fatica poi a prenderle in carico proprio per una questione di ambito territoriale, quindi ci si incarta a volte anche in questo genere di problematiche. In generale, comunque, al di là di qualche caso particolarmente ostico, c'è sempre uno studio e una valutazione di quella che è la problematica in quel particolare frangente, un coinvolgimento di tutte le parti in causa. Qualche volta mi ritrovo anche a convocare un tavolo apposito appunto per valutare insieme ai servizi sociali e insieme alle forze dell'ordine caso per caso, e in molti casi questo ha dato poi i risultati sperati. Permane, non lo nascondo, delle difficoltà a volte proprio nel posizionamento, specialmente di coloro che transitano sul territorio ma non sono residenti sul territorio, però qualche volta ci troviamo ad averli anche per tempi insomma medio-lunghi, magari come sei appena detto nella canonica, perché gentilmente ospitati, lì diventa complicato. Però ribadisco, sicuramente non è una operazione che viene incoraggiata dall'amministrazione, assolutamente no. Trova una porta aperta la bontà d'animo del nostro parroco, sempre disponibile ad aiutare. Qualche volta, ripeto, questo cozza con delle problematiche in ordine burocratico relative alla residenza delle persone ospitate, che non aiuta la veloce risoluzione del problema.
Allora, recentemente ho avuto suscita una conversazione molto cordiale con la dottoressa Brunelli a fronte di una mia richiesta scritta di poter visionare i famosi pianoforti, no? La dottoressa Brunelli mi riferiva che i pianoforti in questo momento, da quando sono stati acquistati più o meno 10 anni fa, sono custoditi nella casa della signora Vesselinova. E quindi io non è che posso andare là e visionarli a mio piacere. Mi consigliava la dottoressa Brunelli quindi di chiedere al sindaco se poteva fissarmi un appuntamento con la signora Vesselinova per poter visionare questi 42 pianoforti. Ecco, se il sindaco poteva farmi questa cortesia, su consiglio che mi ha dato la dottoressa Brunelli, terrei molto a poter visionare questi pianoforti. Tanto la dottoressa Brunelli mi ha fornito la documentazione, un po' che ripercorre la storia di tutto questo itinerario che hanno avuto nella fase di compravendita. Ecco, niente, se il sindaco gentilmente può darmi un'indicazione come poter arrivare dalla signora Vesselinova e poterle visionare, ecco, sarei molto grato, grazie.
Buonasera, ne approfitto e resto sul territorio, no? È una anche può essere utile per tutti noi. Allora, volevo chiedere proprio al sindaco di sapere, insomma, a che punto è o quali sono le ipotesi progettuali rispetto al progetto di RFI, dato che adesso stiamo parlando di Mattarello, l'uscita, sono state fatte delle ipotesi di passaggio sotto Rovereto o quant'altro, ma soprattutto quello che riguarda anche la nostra zona, il nostro comune, Tramarco, l'uscita Tramarco e Serravalle, quali sono le ipotesi, quali sono adesso sul tavolo ancora, diciamo, la progettualità che c'è prevista? Grazie.
Beh, questo è un tema, ne abbiamo già parlato forse un'altra volta, è un tema molto sentito per quanto mi riguarda, anche perché in questa sala erano state presentate nel 2008-2009 delle soluzioni che prevedevano il bypass di Ala per la TAC, cioè in sostanza da noi è il trasporto alta capacità. Quello che voi vedete che sta venendo avanti, seppur con qualche bel ritardo, in quel di Trento, è appunto il bypass della città di Trento per il trasporto merci sostanzialmente. La notizia è sul giornale di oggi e le frese che avrebbero dovuto iniziare a lavorare là col mese di gennaio-febbraio, in realtà sembra, anzi sul giornale la davano per scontata, che se tutto va bene partiranno in settembre. Comunque, al di là di questo, e ricordo che da un certo punto di vista per noi questa è anche un'occasione non da poco, perché ricordo che nel 2015, quando ho preso l'incarico allora come assessore all'ambiente oltre che all'urbanistica, sui tavoli del nostro ufficio ambiente c'era una dichiarazione, c'è ancora perché ovviamente è protocollata, dei cavatori della zona di Piccante che stando l'allora disponibilità di materiale in colonna A avevano una previsione di 146 anni per andare a fare i ripristini di cava, e probabilmente se lo ricorda anche il consigliere Tomasi. E adesso le cose sono cambiate, anzi le cose potrebbero cambiare proprio con questi lavori a livello nazionale, perché ovviamente il bypass di Trento si riferisce alla linea del Brennero e quindi al trasporto merci per l'Europa e per l'Italia dall'Europa. Questo per quanto riguarda i ritardi di Trento. Per quanto riguarda invece il bypass di Rovereto, la presentazione c'è già stata dal punto di vista progettuale su un'ipotetica linea, l'hanno presentata al Consiglio Comunale di Rovereto l'anno scorso, no, questa primavera se non ricordo male, e qualcosa abbiamo visto anche all'interno dell'osservatorio del tunnel del Brennero. La problematica riguarda il fatto che il bypass di Rovereto, quello che è stato presentato per l'appunto in Consiglio Comunale a Rovereto, prevede l'entrata, stando qui a sud nella zona di Marco, con l'interramento della nuova linea sottoterra che attraverserebbe sostanzialmente la città di Rovereto a una profondità di circa 12-20 metri, per poi spostarsi senza mai interessare le propaggini montuose lungo quindi la valle dell'Adige per poi sbucare sopra Besenello. Questo è frutto del fatto che interessare il Monte Zugna e il Monte Pasubio, soprattutto verso Rovereto, implica delle problematiche con la sorgente di Spino, per cui era stata abbandonata l'allora linea che prevedeva il passaggio in sinistra orografica e quindi sotto il Pasubio per l'appunto e sotto parte dello Zugna. E come dicevo prima, nel 2008-2009 qui in questo Consiglio Comunale erano state presentate tre soluzioni per il bypass di Ala, che comunque prevedeva anche quello, l'entrata in sinistra orografica, perché in destra c'è anche il Bifis e quindi c'è il canale, e quindi è un altro problema, se lo ricorda sicuramente il consigliere Brusco, e queste tre soluzioni sostanzialmente prevedevano l'entrata partendo da sud a Sdruzinà, grosso modo sotto Sdruzinà, e tre uscite, una ai Marani, una fra Marani e Serravalle e l'altra sopra Serravalle. Allora è evidente che le prime due comporterebbero un sacrificio per le frazioni a nord dell'abitato di Ala elevato, perché significherebbe, non si sa fra il resto come, aggiungo, ma questa è una nota mia personale, come riuscirebbero a passare la stretta di Serravalle se non invadendo l'alveo dell'Adige, perché lì il posto non c'è. Però la preoccupazione, e io questa l'ho sottolineata anche all'ultima riunione che c'è stata all'osservatorio del Brennero, è legata al fatto che il cantiere di Marco non deve venire troppo a sud, perché sappiamo tutti che il treno, che è una bellissima macchina, però non riesce a fare le curve a 90 gradi, cioè ha un raggio di curvatura molto ampio. Quindi poter entrare o sottoterra, come succederà appunto verso Rovereto, oppure all'interno della montagna, implica dei percorsi che in qualche maniera sono vincolati al tratto che verrà realizzato lì in zona Marco, tanto per essere chiari, nella zona del casello autostradale, che anche quello non è che ha grandi spazi. Comunque, allo stato attuale il progetto è stato presentato, prevede un tratto, perché fra il resto la necessità di uscire all'esterno è legata al fatto di motivi di sicurezza, ovviamente. Questo significa che la linea di alta capacità deve poter scambiarsi sulla linea normale per bypassare quei tratti in galleria che magari per qualche motivo hanno avuto o banalmente sono in manutenzione, quindi bisogna bypassarli. Ecco il perché a tratti di circa 20 km questi bypass escono in superficie e si affiancano all'attuale linea. È evidente che questo, come dicevo prima, lì nella zona di Marco diventerà una zona molto delicata per quanto ci riguarda, perché questo andrà, a mio avviso, a inficiare quello che potrebbe essere il passaggio davanti a Serravalle barra Chizzola, vale a dire o si infilano sotto come faranno verso Rovereto, oppure si infileranno dentro la montagna, ma questo significa che non devono venire troppo a sud col tratto di affiancamento all'attuale rete ferroviaria, perché altrimenti a quel punto lì non hanno più soluzioni sostanzialmente, proprio perché i raggi di curvatura del treno sono raggi molto ampi. Fra il resto qui avremo anche un esperto, per cui potremo magari sentire cosa ne pensa lui. Dubito che abbia visto il progetto, almeno non credo. Di sicuro però, ripeto, dal punto di vista della disponibilità del materiale in colonna A, queste sono sicuramente delle occasioni importanti che ovviamente creeranno dei problemi dal punto di vista dell'impatto durante i lavori. Pensate al cantiere, avrete visto di certo quello che è il cantiere in quel di Mattarello in questo momento, pensate qualcosa del genere a sud di Rovereto, vale a dire la zona di Marco. Per Marco in modo particolare non sarà una cosa così semplice, ma anche il fatto di pensare di portare il materiale in cava da noi sicuramente avrà delle implicazioni sul traffico banalmente, per cui anche questo è oggetto di grande attenzione da parte nostra. Non per niente è stato messo mano all'impianto semaforico di Santa Lucia, che è stato realizzato e a breve entrerà in funzione, e analogamente a quello di Serravalle, proprio per cercare di regolamentare. Una delle ipotesi, se ne discuteva anche l'altra volta se vi ricordate, era quello di spingere affinché il passaggio dei camion avvenga durante le ore notturne, in maniera tale da essere meno impattante con quelle che sono le nostre attività. È chiaro che comunque da qualche parte devono passare, perché se vogliamo spostare il materiale. Su questo vorrei sottolineare l'impegno della nostra amministrazione per cercare un dialogo con l'ingegner De Col, che è responsabile direttamente di queste opere, perché allo stato attuale di camion che trasportano materiale di colonna A in cava a Pilcante credo che ne siano arrivati pochissimi, se non addirittura neanche uno, e questa devo dire non è una cosa che mi aggrada, anche perché penso che se dobbiamo in qualche maniera sopportare un sacrificio è anche giusto avere dei benefici. Da quello che so però non è una prova certa, per cui prendetela con il beneficiario, con la beneficia del dubbio, in sostanza è che il materiale che è stato scavato in zona di Mattarello sia finito tutto a sud, vale a dire nelle cave del Veronese, e questa non è una bella cosa.
Taglio. Sì, una specifica nel merito magari. Si sente? Do adito al sindaco di questo nuovo indirizzo, di questo materiale, nuovo indirizzo, di questo indirizzo più conveniente nel momento, non più tanto nelle cave ma tanto nel substrato dell'alta velocità del Veneto. Mi dicono che stanno portando parecchio materiale in quei luoghi.
Dunque, se non ci sono altre domande, ditemi. Se non ci sono altre domande, procederei con la chiusura delle question time e diamo inizio alla trattazione dei punti. Pertanto, in ordine, primo punto all'ordine del giorno, approvazione quinta variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Prego, Assessore.
Appunto l'intervento da parte dei tecnici della provincia è stato proprio richiesto perché all'interno della quinta variazione del bilancio di previsione 2025-2027 c'è una importante variazione che riguarda praticamente i lavori di realizzazione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado Cesare Battisti, per i quali il servizio della PAT, APOP, ha approvato con determina del 12 novembre 2025 il quadro tecnico-economico complessivo del progetto esecutivo per la spesa totale di 23 milioni e 300 mila euro. Quindi noi con la presente variazione iscriviamo l'opera a bilancio e per iscrivere l'opera a bilancio deve essere totalmente finanziata. Applichiamo per la quota che è a carico del Comune di Ala l'avanzo di amministrazione disponibile che è stato approvato nel rendiconto 2024 per complessivi 8.568.289,28, approvato qui con delibera consigliare numero 5 del 28 aprile 2025. E che vedete nell'allegato A e che abbiamo utilizzato per il momento per 52.833.021 euro. Con la presente variazione viene applicato sull'esercizio 2025 l'avanzo disponibile per degli 8 milioni, ne viene applicato 5.205.060,65 che è destinato totalmente alle spese di investimento ed in particolare alla realizzazione della scuola media. Quindi diciamo che è una variazione molto importante che va andiamo ad applicare l'avanzo di cui abbiamo parlato in tutti questi anni, quindi è arrivato il momento, diciamo, tremano quasi le gambe, voglio dire. Comunque in considerazione, oltre alla variazione che riguarda l'applicazione dell'applicazione dell'avanzo, abbiamo anche una serie di entrate e di spese che riguardano piccole variazioni nella gestione, che riguardano praticamente variazioni che riguardano più che altro la variazione della competenza sia nelle entrate che nelle spese correnti e straordinarie. Complessivamente abbiamo delle variazioni in entrate e in spese correnti sul 2025 per 21.000 euro, mentre non sono previste variazioni sul 2026 e 2027. Le spese correnti sono determinate dalla gestione del bilancio nel periodo appena trascorso, che quindi riguardano spese di funzionamento e acquisizione di beni e servizi, mentre le entrate straordinarie concludono complessivamente nel 2025 per una maggior previsione di 5.328.003,33 e maggiori previsioni per 7.934.690,56 sul 2026 e 8.616.060,65 sul 2027. Come ogni delibera di ogni variazione che abbiamo portato in consiglio, avete una tabella riepilogativa all'interno della delibera dove appunto potete vedere tutto quello che è stato messo. Ovviamente, come già detto, la variazione riguarda in particolare appunto la programmazione dell'investimento sulla scuola media. E quelle voci di spesa che vedete con un segno meno e non vedete rimputati nell'esercizio successivo, semplicemente perché stiamo già lavorando al bilancio previsionale 2026, 2027, 2028 e quindi li vedrete direttamente riproposti nel previsionale prossimo, quindi sono tolti ma sono poi reimputati al nuovo bilancio. Apro la parentesi, e saremo chiamati ad approvare il bilancio previsionale come l'anno scorso entro il 31/12 e indicativamente le date papabili per il prossimo consiglio sono 29 o 30 dicembre. Come prassi, il prossimo consiglio lo faremo dalla mattina e quindi tenetevi liberi. e aggiungo ovviamente che all'interno del deposito ovviamente avete anche la variazione del DUP che viene appunto indicata come allegato al presente provvedimento e anche il programma generale delle opere pubbliche che riguarda l'allegato D. E ovviamente è stato dato parere favorevole anche da parte del nostro revisore dei conti che ha verificato la salvaguardia dell'equilibrio e del permanere insomma dell'avanzo di bilancio. E quindi questa è la variazione che siamo chiamati ad approvare oggi. Sono a disposizione per delle domande.
L'assessore ci ha anticipato le obiezioni che erano proprio centrate sulla mancanza delle voci tolte nel bilancio 25, non le troviamo, alcune voci anche importanti non le troviamo nel 26 e nemmeno nel 27. Probabilmente immagino sia una necessità, una possibilità in questo tipologia di documento, nella variazione, per poi ritrovarle nel DUP, e questo aspetteremo perché insomma riguardano interventi importanti. Grazie.
Ci sono ulteriori richieste?
Sì. Ho due piccole domande relative a variazioni che interessano il 2026. Vedo che vengono tolti 200.000 euro di manutenzione straordinaria sugli impianti del servizio idrico e non ci sono più 350.000 euro di entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali. Non mi ricordo queste cosa fossero e perché non ci sono più. Grazie.
Sì, per la stessa ragione che ho detto prima, no? Perché quello che è stato tolto è stato già messo nel bilancio previsionale e l'alienazione riguarda il campeggio della sega. E è slittata, l'asta verrà fatta nel 2026, non siamo riusciti per delle questioni tecniche legate al catasto a presentare l'asta entro la fine dell'anno come auspicavamo, insomma come speravamo, però insomma è slittato tutto all'anno prossimo e quindi ve lo ritroverete a fine dicembre nel prossimo bilancio previsionale.
Possiamo procedere con la votazione se non ci sono ulteriori richieste. Bene, favorevoli? 12. L'assessore Gattori è momentaneamente assente, quindi 12. Contrari? Astenuti? 5. L'immediata esecutività? Questa. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli? 12 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 5. Grazie. Bene, Secondo punto all'ordine del giorno, opera strada 957, rifacimento ponte sull'Adige di Chizzola sul collegamento strada statale 12 della Vettone del Brennero, strada provinciale 90 destra Adige, espressione parere ed autorizzazione al sindaco a partecipare alla conferenza di servizi in sede decisoria ai sensi dell'articolo 5,3 della legge provinciale 8 settembre 1997 numero 13 e seguenti modifiche.
Grazie Presidente. Beh, come ricorderete, questa è l'opera riferita al rifacimento del ponte fra Serravalle e Chizzola, che è stato oggetto di specifica assemblea pubblica in quel di Chizzola, voluta da questa amministrazione, con la presenza dei tecnici del servizio opere della provincia. Sostanzialmente questo passaggio in Consiglio Comunale è necessario in quanto il ponte presenta un ponte che verrà fatto, come ben ricorderete, sullo stesso sedime dell'attuale, ha una larghezza davvero notevole rispetto all'attuale ponte, parliamo di 21 metri contro gli attuali circa 10 metri, questo perché prevede due corsie di marcia della larghezza di 4,50 m con altrettante due corsie, una dedicata alla pista ciclabile e l'altra dedicata ai pedoni, sui due lati esterni, quindi è più ovviamente tutta la struttura portante. Da qui la necessità di passare in Consiglio Comunale per la deroga urbanistica e autorizzare il sindaco a esprimersi in tal senso nell'ambito della conferenza di servizi. Che necessita ancora della deroga urbanistica sono le strade di raccordo verso la campagna, strade agricole, che anziché avere una larghezza di 3 metri nella zona di imbocco hanno una larghezza maggiore di 4 metri, poi naturalmente si restringono, e questo vale anche per la questione legata alla pista ciclabile. Anche quella dovrebbe avere 3 metri, in realtà sull'anello di raccordo è prevista una larghezza maggiore e, se devo essere sincero, credo che questa sia la soluzione migliore anche per evitare, viste la percorrenza la notevole fruizione da parte di ciclisti di questa arteria importante, credo che sia un intervento assolutamente necessario e corretto. Così, giusto per completare i dati relativi al ponte, il ponte sarà lungo 93 metri, è previsto che il ponte venga realizzato fisicamente in sponda sinistra orografica, in destra purtroppo non è possibile realizzare il ponte perché c'è una linea elettrica che passa e quindi è impossibile utilizzare le gru, quindi verrà realizzato in sinistra orografica addosso alla autostrada sostanzialmente, e le attuali quattro pila che sostengono l'attuale ponte verranno mantenute e attrezzate per essere utilizzate come base d'appoggio durante il varo della struttura. Questo permetterà, fra il resto, di attrezzarle per mantenere un collegamento pedonale e con la bici, però bici accompagnata a mano, in maniera tale da continuare a garantire il collegamento fra le due frazioni, fra Chizzola e Serravalle, soprattutto per coloro che sono residenti a Chizzola, la possibilità di utilizzare la stazione ferroviaria, la farmacia, la posta e la banca e le scuole naturalmente è indispensabile. Per cui da qui il fatto che abbiamo premuto con la provincia siamo riusciti a ottenere questa variante che prevede appunto la realizzazione di una passerella temporanea che verrà realizzata, attaccata agli attuali sostegni e che poi in fase definitiva verrà smontata. Assieme a questi saranno realizzati dei parcheggi di testata sulla sponda destra, quindi verso Chizzola, in maniera tale, temporanei anche questi, in maniera tale che coloro che arriveranno dalle frazioni limitrofe tipo Cornet o banalmente Santa Lucia piuttosto che Santa Cecilia abbiano la possibilità di parcheggiare lì in zona, attraversare e arrivare alla stazione ferroviaria piuttosto che, come dicevo prima, alla farmacia eccetera. Da notare il fatto che il nuovo ponte avrà un'altezza rispetto il sedime del nuovo ponte avrà un'altezza rispetto all'attuale superiore al metro, questo perché dalle analisi fatte dai bacini montani con un ritorno di piena sulla base dei 200 anni, prevedono appunto la grossa alluvione come quella che c'è stata negli anni 1966, l'attuale ponte sarebbe completamente sommerso dalla piena. Ecco, da qui la necessità di doverlo alzare e togliere tutti i sostegni all'interno dell'alveo in maniera tale da non avere impedimenti in caso di piena dell'Adige. Mi sembra di avervi detto tutto, un attimo solo che confronto con i miei appunti. Sì, direi che se non avete domande, il nuovo ponte, come dicevo, sarà aperto anche al traffico pesante, vista appunto le dimensioni, e ovviamente presenterà la possibilità di utilizzo sia da parte dei pedoni che da parte dei ciclisti in maniera indipendente. Voi sapete che in questo momento l'attraversamento è promiscuo, per passare da una parte all'altra molto spesso si deve spingere la bicicletta. Altra cosa interessante che non vi ho detto è che la Commissione Edilizia ha espresso il proprio parere e ha sollecitato auspicato il fatto che l'innesto del ponte sull'SP90 venga con una rotatoria. Da questo punto di vista la provincia direttamente interessata dal sottoscritto mi ha esplicitato il fatto che una rotatoria per mezzi pesanti fisicamente non può starci, però onestamente gli ho chiesto anche delle soluzioni alternative o comunque un impianto semaforico al fine di permettere un incrocio in sicurezza, perché chiaramente su quella strada è facile correre parecchio. Volevo invece far presente che è stato tralasciato e verrà inserito il parere favorevole che è stato espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Urbanistica in data 7/11/2025, che ha visto appunto la spiegazione fatta dai nostri tecnici. Erano presenti il consigliere Brusco, il consigliere Scarpiello e il consigliere Franchini. Sì, manca il riporto e verrà, lo faremo inserire. Sì.
Ci sono ulteriori richieste?
Sì, il costo della passerella provvisoria lì, perché parlavo di 1 milione di euro, ma non è così, credo, no? No, quanto è? Il costo, dicevo.
Domando scusa, ma a dire la verità non sono in grado di rispondere perché non è stato esplicitato, non ce l'hanno precisato. Il costo complessivo dell'opera sono 12 milioni, però non sappiamo quanto costi allestire la passerella temporanea e la realizzazione dei parcheggi temporanei. No, il computo specifico non è stato allegato.
Sì, volevo dire, qua l'aspetto che noi dobbiamo curare è quello di avere delle garanzie sui tempi di realizzazione, no? Per creare meno disagio alle frazioni che stanno a nord di Ala. Quindi, visto anche che il sindaco segue personalmente, diciamo, anche attraverso la conferenza dei servizi, questo aspetto, insomma, che ci sia un po', ecco, un controllo, delle rassicurazioni che questo venga fatto nei tempi, insomma, che sono stati previsti, appunto per evitare al massimo i disagi per le frazioni a nord di Ala. Grazie.
Scusa. Era solo per ringraziare il consigliere Brusco, perché effettivamente una delle nostre preoccupazioni è manterremo assolutamente monitorato il proseguo dei lavori.
Sì, su questa attenzione era anche indirizzato il mio intervento. Non so se i servizi gli autobus sostitutivi sono stati valutati a chiamata o quello che potrebbe essere un servizio non strutturato, cioè strutturato, organizzato, ma non continuativo che gira a vuoto.
Beh, se avete presente, comunque allo stato attuale c'è una linea di trasporto che da Serravalle va verso Chizzola e poi Cornè. È chiaro che quella linea verrà spostata passando verso Pilcante, quindi con degli orari leggermente diversi. Per quanto riguarda l'aspetto scolastico, lì è previsto l'autobus che da Chizzola porterà i bambini a Sieravalle. Sì.
Ci sono altre domande? Votazione? Bene, procediamo con la votazione. Favorevoli? 13. Unanimità. Scusate. Unanimità. Scusate. Guardavo. E l'immediata? Sì, votiamo anche per l'immediata esecutività. Unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, regolamento per la gestione integrata di rifiuti urbani, esame di approvazione.
Sì, grazie Presidente. Beh, come tutti voi sapete, dal marzo di quest'anno siamo passati al nuovo sistema porta a porta. Noi eravamo l'ultimo comune, tutti gli altri della comunità di Valle e degli altipiani cimbri erano già passati al porta a porta. Devo dire che a parte qualche disagio iniziale, il servizio sta cominciando ad essere un po' più regolare. Abbiamo fatto presente recentemente in una riunione che abbiamo avuto con la Giunta e con l'amministratore delegato di Dolomiti Ambiente di tutte quelle che sono ancora le difficoltà che vediamo sul territorio, tipo appunto il mancato rispetto delle vie durante gli svuotamenti. Capita ancora che qualche via venga saltata, neanche farlo apposta, adesso vi sembrerà una battuta, ma quella sera lì era un lunedì, abbiamo finito ore 19:30, sono arrivato a casa mia, avevano saltato la mia via nella raccolta della plastica. Ecco, questo giusto per dire. E quindi anche il sindaco non è immune da queste inefficienze. Comunque l'abbiamo fatto presente a Dolomiti Ambiente, anche perché io sono sempre dell'idea che possiamo essere incisivi nei confronti dei nostri cittadini, vale a dire nel rispetto dell'esposizione dei mastelli, dei sacchi, eccetera, solo quando Dolomiti Ambiente sarà precisa e puntuale nell'espletare le proprie funzioni. Devo dire che appunto, come dicevo prima, a parte qualche episodio dove ancora riscontriamo dei salti di mancata raccolta, rispetto al recente passato il servizio è sicuramente migliorato. Abbiamo ancora ampio margine, mi verrebbe da dire, su tutto ciò che riguarda invece la pulizia stradale, con la pulizia con la spazzatrice e quanto ne consegue. Banalmente, se non viene comunicato con largo anticipo, con un giusto anticipo ai nostri uffici comunali il passaggio della spazzatrice, è difficile esporre banalmente i cartelli di divieto di parcheggio. Questo ne consegue che la zona di parcheggio rimane sporca e quindi non si ha sicuramente una pulizia completa della strada. Ci stiamo lavorando, questo vale un po' su tutto il territorio comunale, ma su tutto il territorio direi della comunità di Valle, anche perché anche gli altri sindaci fanno presente queste difficoltà. Comunque quello che abbiamo in discussione oggi non è tanto appunto le mancanze di Dolomiti Ambiente, piuttosto il fatto di approvare quello che è il regolamento sulla raccolta dei rifiuti, che vale per tutta la comunità, compresi gli altipiani cimbri. Di grosse differenze non ce ne sono, se non il fatto che rispetto al passato siamo passati al porta a porta e quindi viene codificato in maniera puntuale e come dicevo prima, questo vale su tutto il territorio, per cui la necessità che venga approvato senza modifiche. Volevo ricordare che questo documento, questo regolamento, non riguarda le caratteristiche per la tariffa puntuale che verrà poi applicata a partire dal 1 gennaio 2026. Come vi ho detto in apertura, il 4 dicembre alle ore 20, lo ripeto perché è importante, a Teatro Sartori ci sarà la serata pubblica con Dolomiti Ambiente che spiegherà appunto come verrà calcolata la tariffa e quelle che saranno le particolarità del nuovo sistema di pagamento. Altra cosa importante da segnalare è il fatto che a Sieravalle è entrato in funzione il dispositivo di automatico per distribuzione dei sacchetti, della plastica e dell'umido, per cui tenetelo presente. Per quanto riguarda in generale questo regolamento, in particolare vengono stabilite le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione nelle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero ed il riciclo degli stessi, parentesi, come ben sapete, l'avevo già detto in precedenza negli altri incontri, noi abbiamo già superato la quota dell'80%, nell'ultimo mese siamo arrivati all'82% di raccolta differenziata. Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani, le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche. E inoltre il regolamento disciplina inoltre i servizi di pulizia del territorio del Comune di Ale. Anche qui mi sembra di avervi detto tutto, per cui mi fermo e lascio alle vostre domande se ce ne sono. Grazie.
Sì, il regolamento qui, articolo 44, no, dove si parla degli organi di vigilanza e controllo, cioè c'è una serie di cose che il gestore e anche diciamo autorizzato dal sindaco può mettere in campo per rilevare le infrazioni fatte ad esempio dai cittadini, e questo riguarda i primi quattro capoversi, mentre nel quinto si parla e dice testualmente: gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al gestore. Cosa vuol dire? Che se il gestore fa qualcosa che non va, non è sanzionabile, cioè basta dirgli e lui sistema le cose. Cioè, da quel che ricordo, quando siamo trovati l'anno scorso, che eravamo ronchi, se ricordi, il ragazzo lì, il tecnico che spiegava questo nuovo sistema, diceva che c'erano previste delle sanzioni anche per il gestore. Da quello che leggo qua, io non la vedo la possibilità di sanzionare un eventuale comportamento anomalo da parte del gestore o di chi raccoglie l'immondizia. Non è che c'è una bella cosa questa. È giusto che se il cittadino sbaglia paghi, ma è giusto anche se il gestore non adempie diciamo al proprio incarico, ne paghi anche lui una certa sanzione. Grazie.
Siamo assolutamente d'accordo che il principio deve essere questo, infatti nel contratto stipulato fra la comunità di Valle e il gestore sono previste le penali, non sono previste all'interno del regolamento, sono previste all'interno del contratto. Questo è un richiamo specifico che viene fatto agli utenti, che già adesso lo possono fare ed è corretto farlo nella maniera giusta, vale a dire utilizzando i canali giusti precisati da Dolomiti Ambiente, che sono il numero verde, oppure i due indirizzi email, uno è info@dolomitiambiente, eccetera, l'altro, a dire la verità, non lo ricordo. Per quale motivo? Perché queste vanno a finire nel database di ARERA, e a quel punto lì ARERA, che è l'organo superiore a livello nazionale, interviene direttamente dopo un certo numero di segnalazioni, direttamente con chi gestisce il servizio.
Sindaco, prima parlava dello spazzamento delle strade, vero? Nel regolamento qui si parla di servizio di spazzamento e lavaggio strade effettuato secondo quanto indicato nella convenzione. Se non sbaglio, si parlava di due spazzamenti all'anno? Otto. Ah, ecco, mi confondo io, allora va bene. Ed eventualmente quelli in più vanno pagati. Sì, non sono due, quindi, ma...
No, non sono due, sono otto, se non ricordo male, sono cinque pulizie e tre lavaggi. Sì, otto.
Sì, qua, ora non lo trovo in questo momento, avevo letto oggi, che per quanto riguarda la raccolta dei cestini, no, il gestore va a a sostituire oppure mettere i cestini per la raccolta appunto puntuale nelle strade, no? Ecco. Non, adesso non lo trovo qua l'articolo che parlava di questo, ma il 32, allora 32 qua, eccolo qua. A scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, i cestini, ecco, i cestini stradali sono svuotati dagli operatori addetti al servizio della quarta di spazzamento. Secondo il progetto, leggevo comunque che potevano sostituirli o metterne, ad ala mi sembra che ne hanno tolti in certi punti di questi cestini. Eravamo abituati bene, prima, adesso lo siamo meno, forse perché per loro è più semplice averne meno, non lo so, però noi vorremmo avere almeno il servizio che avevamo prima. E qua volevo anche segnalare che un giorno mi trovavo a Rovereto in via Barattieri e là c'era attorno un cestino, era colmo naturalmente, e attorno per alcuni metri quadri c'era roba sparsa ovunque, quindi non è un problema solo di ala, è un problema proprio loro questo qua, che devono un attimino sistemare. Grazie.
No, scusate, ci sono io. Mi permetto un attimo di collegarmi a quanto ha appena espresso il consigliere rispetto al discorso cestini. In fase di presentazione di questo nuovo programma di raccolta col porta a porta era stato detto che sarebbe stata fatta una valutazione, uno studio della disposizione dei cestini su tutto il comune e a fronte di quelle che fossero state le rilevazioni